Mi sembra che possiamo iniziare. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi, ovviamente un grazie particolare a Mauro Bonazzi, che un po' stava a lezione, con cui introduciamo questo ciclo, questo seminario di filosofia che è un po' da tanti anni, un po' il biglietto da visita, il nucleo portante della programmazione della Casa della Cultura. Sono più di 30 anni. Più di 30 anni, Mario lo ricordi, penso, più di 30 anni che Fulvio Papi ha impostato questo seminario che con grande tenacia tutti gli anni pensa, lo costruisce, modificando l'impianto, l'impostazione, gli argomenti da fare con grande tenacia. Anche quest'anno l'ha pensato, tengo studiando, un ciclo pensato e progettato dal professor Papi. Non può essere qui con noi questa sera, ha qualche problema di salute, ma comunque sarà con noi nel momento in cui parleremo di morte di Dio in teologia, sarà qui con noi per la lezione in quell'occasione. E il ciclo che facciamo quest'anno ha un taglio un po', si differenzia un po' da alcune delle punti che abbiamo fatto. Per esempio, scelto come argomento le fedi e il sapere filosofico. Anche per questo. I docenti sono alcuni nomi che non sono corsi con frequenza. Nel passato li abbiamo scelti con grande cura per riuscire, come nostra tradizione, a garantire sempre trattazione migliore possibile rispetto all'argomento che proponiamo. Adesso io do la parola subito a Mauro Bonazzi per entrare nell'argomento, ma prima della parola ci tengo a dire una cosa, che Mauro, assieme a Mario Vegetti e a Mario Ricciardi, ci hanno anche fatto una proposta che affronteremo nei prossimi mesi, da gennaio in avanti, che ritengo straordinariamente affascinante. Affronteremo un ciclo sui temi fondanti della civiltà occidentale, i miti fondanti della civiltà occidentale. Evoca immediatamente, è una cosa, naturalmente, quando è stata proposta da Mario Ricciardi, ho trovato un sobbalzo, perché sembra, mi averla di dire. Una volta che si ha un'idea, poi si riesce a definirla, perché si avvia, capite, è un'idea affascinante su cui lavoreremo da gennaio in avanti, ma in qualche modo ritenevo giusto anticipare, visto che abbiamo più due che in realtà hanno lavorato più per definire la proposta di questo gennaio. Detto questo, veniamo all'argomento di questa sera. Il titolo che ha proposto Bonazzi è un titolo, devo dire, che ha qualche punto di enigma in sé, perché per quello che propone Antigone o i rischi della secolarità. Vediamo come lo tratto. Grazie di cuore.
Allora, buongiorno, grazie a voi per la presenza, grazie a Ferruccio e a Fulvio Papi per l'invito, grazie a Mario Vecetti, a cui va l'onore e il merito per l'idea del seminario sui miti e per altre ragioni che si chiariranno mentre procediamo nella mia relazione. Allora, quando mi hanno invitato a partecipare a questo seminario che aveva questo argomento, pensando che fosse interessante presentare il punto di vista di un antichista, cioè di uno come me che si occupa del mondo antico, e quindi introdurre il tema dell'Antigone, una tragedia più o meno che penso conosciate tutti, perché secondo me lì è una prima occasione in cui si introduce, si tematizza esattamente il problema di cui poi si dovrà discutere nel corso dei secoli in contesti e situazioni differenti. Quindi mi è sembrato che potesse essere un tema interessante, per non per dare delle risposte, quelle spero che le offriranno quelli che mi seguiranno nelle relazioni successive, ma almeno per chiarire la natura del problema che appunto il seminario dovrebbe affrontare. Quindi quello che vorrei fare con voi oggi è semplicemente di introdurre il tema dell'Antigone, cercare di affrontare la tragedia. Io non mi occupo del mito, inizio a precisare, non parlo del mito di Antigone. Voi sapete che i miti greci erano trattati con una certa libertà nell'antichità, quindi c'erano tante versioni differenti. Quello che vorrei fare io invece è concentrarmi sulla tragedia, l'Antigone di Sofocle, perché lì, che secondo me, appunto, si introducono una serie di problemi che ci permetteranno di comprendere la portata di questa questione epocale della relazione tra fede e filosofia o fede e ragione. Quindi quello che vorrei fare, per essere più precisi, è introdurre la tragedia di Sofocle, presentarla, cercare di chiarire quali sono le posizioni, le tesi che la tragedia vuole introdurre e vedere in che modo vengono sviluppate, in che modo questa discussione, questa tragedia può risultare utile per noi oggi a distanza di quasi 2500 anni. Allora, sostanzialmente non penso ci sia bisogno di dilungarci sulla trama e sul mito di Antigone, perché immagino che sia conosciuto da tutti. Comunque, molto velocemente, voi sapete, il mito di Antigone rientra nel mito legato alla famiglia di Edipo, nel senso che Antigone sarebbe una delle due figlie e sorelle di Edipo, e quello che, quindi siamo in una fase successiva al mito di Edipo. Edipo ha scoperto cosa ha combinato, si è accecato, è andato fuori, diciamo, si è tolto di circolazione da solo. Il potere sarebbe dovuto passare ai due figli, fratelli di Edipo, cioè Eteocle e Polinice, che avrebbero dovuto in qualche modo come dividersi nell'esercizio del potere sulla città di Tebe. Questo non accade. E quindi il fratello, che era stato in qualche modo escluso dalla carica di potere, dall'esercizio del potere, Polinice, decide di conquistare il potere con la forza, muove guerra contro la sua città, alleandosi con altri eserciti stranieri, con l'esercito di Argo, muove guerra, si ha una battaglia durissima sulle porte della città, l'assalto viene respinto. Durante l'assalto si ha uno scontro mortale tra i due fratelli, cioè tra Polinice, che sta muovendo guerra contro la sua città, ed Eteocle invece, colui che governava la città, l'altro fratello, che invece la difende, si ha questo scontro mortale in questa battaglia terribile, i due fratelli muoiono, la città è salva e un nuovo sovrano prenderà il potere. Il nuovo sovrano è Creonte. La prima decisione che Creonte in qualche modo prende, il primo editto, il primo decreto, la prima legge in qualche modo che stabilisce, è quella di riservare un trattamento differente ai due personaggi, ai due protagonisti della battaglia. Eteocle, colui che è morto in difesa della patria, sarà seppellito con tutti gli onori, Polinice sarà gettato in pasto ai cani. Antigone non accetta questa decisione. La tragedia inizia adesso, questo è l'antefatto, molto più lungo della tragedia. La tragedia, Antigone non accetta questa cosa e muore, fine della tragedia. Però, diciamo, perché è così interessante la vicenda di Antigone? Questo gesto, qual è il senso di questo gesto di Antigone che rifiuta questa decisione? Allora, molto spesso quando si parla di questo mito, di questa tragedia, si esalta la figura di Antigone. Se voi sapete che l'Antigone è stata riscritta tantissime volte come testo teatrale, in qualità di racconti, in versioni antichizzanti, modernizzanti. Tantissime riscritture. Tendenzialmente, se uno va a vedere, la maggior parte di questi tentativi di riscrivere, di ritornare sul problema dell'Antigone, hanno sempre come punto di riferimento la celebrazione di Antigone come colei che si oppone a un potere tirannico. Il caso forse più eclatante, più noto, è quando Bertolt Brecht, dopo la Seconda Guerra Mondiale, scrive appunto la sua Antigone, e questa Antigone è ambientata in una Berlino sul finire della guerra, con i cadaveri impiccati sui lampioni, con Creonte che addirittura arriva con un bel cappottone di pelle nera, quello della Wehrmacht, tanto per far capire come stanno le questioni, chi sta dalla parte giusta e chi sta dalla parte sbagliata. Questo è il caso di Antigone, di Brecht, forse è il caso più estremo, ma non è il caso unico, è una tendenza ricorrente. Ora, secondo me, questa lettura dell'Antigone, che pure è legittima, come Antigone la resistente, l'eroina che si oppone a un potere tirannico, per quanto legittima e interessante, in realtà rischia di impoverire la ricchezza del testo. E di fatto, se ci pensate, questa divisione così netta tra il personaggio positivo e il personaggio negativo, di fatto disinnesca il conflitto tragico. Non c'è più una tragedia, c'è una battaglia tra il bene e il male, e l'eroina muore per difendere un ideale di bene, che è una lettura legittima, ma che non è la lettura dell'Antigone, secondo me. Perché se uno legge più attentamente il testo, si rende conto che la posizione è molto più sfumata, cioè la posizione dell'autore Sofocle, il testo dell'Antigone ci rappresenta una storia molto più articolata, sfumata e complessa. Non sono naturalmente il primo a dirlo, è il primo che l'ha letto, diciamo, la voce più autorevole, che ha detto attenzione a non leggere l'Antigone in questi termini così manichei, il bene, il male, la luce e l'ombra, attenzione perché non è così, non racconta questa storia Antigone, è stato naturalmente Hegel, nella Fenomenologia dello Spirito, in cui ha detto per la prima volta, ha osservato in modo molto chiaro che se l'Antigone racconta un conflitto, evidentemente il conflitto deve prevedere che le due parti abbiano una qualche ragione entrambe. perché sennò appunto diventa una specie, una versione antichizzante, antica della di Guerre Stellari, che non è quello che sta succedendo. Ci deve, se c'è un conflitto, perché ci sia veramente un conflitto tragico e non semplicemente banalmente la guerra tra bene e male, evidentemente i due personaggi, i due protagonisti, cioè intanto ci devono essere due protagonisti, non uno, ed entrambi devono avere delle ragioni da far valere. Se no non c'è un conflitto. Se no c'è semplicemente una battaglia tra il bene e il male. Ora, questa lettura di Hegel, secondo me, è una lettura estremamente feconda, perché è il primo punto d'approccio che ci permette di comprendere l'interesse dell'Antigone. Secondo me è così. Se uno legge il testo, adesso ve lo farò vedere, perché secondo me Hegel ha ragione, effettivamente l'Antigone ha due protagonisti, non soltanto uno. E quello che interessa a noi, come vedremo andando avanti nella mia spiegazione, non è tanto Antigone quanto Creonte. Quindi l'Antigone è un conflitto, racconta un conflitto in cui entrambe le parti hanno delle ragioni da favorire. Il problema è di comprendere a questo punto quale sia la natura del conflitto, cioè di che cosa si sta discutendo, su che cosa stanno combattendo questi due personaggi. Perché appunto la tragedia è molto semplice, l'ho detta prima scherzando. Antigone rifiuta di obbedire all'ordine di Creonte, seppellisce suo fratello e quindi va incontro alla punizione che è stata prevista per chi non avesse rispettato quella regola, la pena di morte. E quindi Antigone viene in qualche modo uccisa, e con una serie poi di conseguenze catastrofiche anche per il protagonista, l'altro protagonista Creonte. Allora il problema è di capire di che cosa si sta parlando, cioè quale sia il conflitto tra questi due personaggi. Hegel, che aveva notato per primo la centralità del tema del conflitto, diceva il vero conflitto qua è tra le ragioni, diciamo, della famiglia e dello Stato, perché in qualche modo Antigone dice: io, come dice, ho dei rapporti con mio fratello, con la famiglia, che non possono essere, come dire, delegati interamente alle esigenze, alle ragioni dello Stato. E quindi mi trovo costretta, per rivendicare la validità di queste ragioni, l'importanza di questi legami, a disobbedire alle leggi dello Stato. Quindi il grande conflitto è quello tra un'etica, diciamo, familiare, e invece le ragioni dello Stato. Ora, sicuramente questo è un tema, è uno dei motivi di conflitto dell'Antigone, quello lo scontro appunto tra le ragioni del sangue, della famiglia. Antigone lo dirà, anzi c'è persino un verso famosissimo che aveva sconvolto Goethe quando dice: chi se ne frega se perdo mio marito, ma mio fratello no, perché non ci sono più i miei genitori, quindi non avrò più un fratello se perdo questo, se non lo rispetto. Un marito lo posso trovare sempre. È un verso che Goethe diceva, sperando che qualche filologo dimostri che non è autentico, perché è assurdo per la nostra logica. Comunque, effettivamente, il tema è importante. E l'Antigone è una storia di mille conflitti, cioè quando uno si rende conto che il tema è questo, si rende conto anche che poi ci sono tantissimi conflitti, c'è quello tra lo Stato e la famiglia, c'è quello tra il maschio e la femmina, no? Quando sarà lo scontro centrale tra Antigone e Creonte, Creonte dirà una serie di cose, Antigone risponderà, un discorso interessantissimo in cui tutte e due faranno valere con grande potenza le loro ragioni. A un certo punto poi Creonte si arrabbia e dice: comunque io da una donna non prendo ordini, quindi te ne vai via e vai in prigione, no? Quindi anche questo è uno scontro. C'è uno scontro tra i giovani e gli anziani, cioè tra Antigone e il suo fidanzato, cioè il figlio di Creonte, Emone, che combattono contro invece l'autorità paterna. C'è una serie infinita di conflitti. Il vero conflitto, da cui tutto il resto però dipende, il vero conflitto tra Antigone e Creonte, secondo me, è quello che riguarda due concezioni differenti, antitetiche, incompatibili di legge e di giustizia. Cioè, quello su cui si discute veramente, come vedremo più avanti, è proprio, come dire, riguarda due concezioni della legge e della giustizia che non possono essere tenute insieme. Creonte e Antigone difendono due idee di giustizia che non possono stare insieme. E questo è il vero tema dello scontro, da cui tutti gli altri, in un modo o nell'altro, discendono di conseguenza. Da una parte c'è, lo anticipo velocemente, poi lo approfondiamo, da una parte c'è l'idea di Creonte che la giustizia sia qualcosa di umano, che la giustizia è qualcosa che ha a che fare con le decisioni degli esseri umani. E dall'altra invece c'è la tesi di Creonte, scusate, la convinzione di Antigone, che la giustizia sia qualcosa di diverso, di altro, di non dipendente da noi, di divino. E questo è lo scontro principale. Allora, cerchiamo di entrare bene a comprendere il senso di questo scontro, perché questo scontro è così interessante. Questo scontro è così interessante perché già da questa brevissima presentazione che ho fatto adesso si può comprendere come uno inizia a rivalutare la posizione di Creonte, perché Creonte sulla scena, quando si presenta sulla scena, si presenta come difensore di una giustizia umana, che non è che sia proprio una tesi che vada disprezzata. Anzi, quando Creonte compare sulla scena dice delle cose assolutamente condivisibili. Cioè, Creonte, cosa è successo? Noi abbiamo avuto un antefatto, nell'antefatto sulla scena compaiono Antigone e la sorella Ismene. Antigone dice Ismene, sai cos'è successo? Ismene dice, sì, stai parlando, sì, una cosa intollerabile, mi aiuterai a violare questa legge? Ismene dice, no, sono una donna, non posso disobbedire agli ordini della città, va bene, lo farò io da sola. Quindi noi sappiamo che Antigone intende, vuole violare la legge di Creonte. A questo punto compare sulla scena Creonte. E Creonte dice delle cose assolutamente condivisibili, cioè espone una specie, lui è appena salito al potere, no? Perché sono appena morti i due fratelli nella battaglia, quindi il precedente sovrano, e fa una specie di discorso della corona, come è stato detto, in cui si presenta, dice, questi sono i principi, dice lui letteralmente, le leggi, dice lui più precisamente, in base alle quali farò grande questa città, ed espone una serie di principi che ci trovano perfettamente convenuti d'accordo. Ad esempio dice, da questo momento in poi l'unico mio obiettivo sarà quello di rispettare, far rispettare le leggi della città, cioè che l'unica cosa che conta nella mia, diciamo, nella mia esercizio del potere del governo sarà quello di tutelare l'interesse della comunità, perché dice siamo tutti insieme, come se fossimo tutti insieme sulla stessa barca. È un'immagine, la metafora tipica della navigazione che è usata sempre nei discorsi dei politici greci, e quindi in qualche modo il compito del sovrano, del governante, è tutelare, fare sì che la barca possa navigare bene, perché è nell'interesse di tutti che questa barca vada, e quindi io farò questo, tutelerò l'interesse comune, mai l'amico avrà più della persona giusta, della persona onesta, non guarderò in faccia agli amici, non guarderò in faccia ai parenti, seguirò soltanto la logica dell'interesse comune. Notate che appunto lui è parente delle varie Antigone, Teocle, Polinice, dice non penserò agli interessi privati, perché gli interessi privati distruggono la città, come ben sappiamo, visto che usciamo da una guerra civile. Cercherò di tutelare gli interessi comuni. No, vi leggo velocemente. Gli dei tebani hanno risollevato la città dopo averla scossa da un violento mareggiato, no, l'immagine della barca, della navigazione nella tempesta. Ho inviato messaggeri per convocarvi, parlo al coro, no? Qui soli fra tutti, in primo luogo perché so come avete sempre onorato l'autorità di Laio e poi di Enzo, quando prese il governo, poi dopo la sua morte siete stati leali ai loro figli. Bene, per me chi governa lo Stato senza tenersi le decisioni più giuste, ma tieni la bocca chiusa per qualche paura. Non da ora io lo stimolo a essere spregevole, no, chi ha paura di governare per me è un essere spregevole. E parimenti non ho nessuna considerazione per chi tiene un amico il maggior conto della propria patria. Quindi quello che conta la patria, non gli interessi privati, gli interessi politici, gli interessi egoistici. No, io non potrei tacere se mi accorgessi che la rovina e non la salvezza attende i cittadini, né potrei considerare un amico un nemico della patria. Perché so bene che proprio adesso alla patria dobbiamo la salvezza e che solo navigando su uno stato prospero possiamo assicurarci dei veri amici. Onestamente sono tutte frasi che uno sottoscriverebbe convinto. Anzi, sarebbe bello che i politici ne seguissero, se mi permettete la battuta povera. Allora, a questo punto, se queste sono le premesse, quello che conta è l'interesse della comunità e non logiche familiariste o personali, individuali, gli amici, i parenti, allora quello che Creonte in qualche modo stabilisce come prima legge è perfettamente conseguenziale. Se quello che conta è la comunità, bisogna che chi è morto per la comunità abbia un trattamento differente rispetto a chi è morto contro la comunità. E questo è il senso della legge di Creonte. E Teocle è morto per difendere la sua patria, e Teocle deve essere onorato dalla sua patria, perché questo è il trattamento che deve essere riservato a chi ha immolato la propria vita in difesa della sua comunità. L'altro ha fatto la cosa peggiore in assoluto, ha cercato di distruggere la sua patria, preso da egoismi suoi, desideri personali, la conquista del potere. E questa cosa deve essere sancita. Quindi uno verrà seppellito, l'altro non verrà seppellito. Ora, uno dice, va bene, però insomma è un po' un gesto radicale. Faccio osservare dei piccoli episodi. Tanto che il 25 aprile, come dire, dovrebbe diventare di comune avviso che i morti contano politicamente, perché non sono tutti uguali. tanto per fare un primo esempio che riguarda la nostra storia, però per fare esempi più concreti, il caso di Bin Laden, quando Bin Laden è stato ucciso, è stato buttato in mezzo al mare, perché si evitasse per una serie di ragioni. Nessuno ha levato la propria voce dicendo no, anche lui deve essere sepolto in modo con tutti i crismi perché anche lui è un essere umano, perché è considerato addirittura un nemico dell'umanità e nessuno ha protestato. Ci sono casi ancora più interessanti perché proprio sempre legati a questi fenomeni del terrorismo islamico recente, perché quando l'anno scorso a Rouen c'è stato quello sgozzamento terrificante nella chiesa, la comunità della cittadina, la comunità islamica, ha detto questo qua non deve essere seppellito con noi perché per noi è un mostro e non può fare parte neanche da morto della nostra comunità. E di nuovo nessuno ha levato la propria voce per dire no, bisogna dare una sepoltura dignitosa anche a lui. Anzi, per fare il caso più interessante, perché ormai è diventato un tema d'attualità, altro episodio ancora più cruento, quello del Bataclan. Uno dei vari terroristi è stato ucciso e la sorella gli ha fatto dei messaggi, gli ha scritto dei messaggi, ti amerò per sempre, per me tu sei sempre mio fratello, scatenando una polemica gigantesca, nel senso che, come dire, si è ritenuto che fosse intollerante che qualcuno potesse lasciare dei gesti d'affetto, dei ricordi d'affetto a uno che aveva fatto delle cose così terrificanti, che comunque non sono ancora meglio rispetto a quello che aveva fatto in tempo. Quindi, come vedete, uno inizia a rivalutare l'attività di governo di Creonte, perché Creonte in qualche modo sta dicendo sto cercando di garantire da tutti i punti di vista l'utile e l'interesse della comunità, sto cercando di far capire che solo in una comunità giusta in cui tutti condividono gli stessi principi, gli stessi valori, possiamo sperare di sopravvivere e di vivere bene, se no entriamo in logiche distruttive che porteranno appunto alla guerra civile. Quindi Creonte è il portavoce di questa idea di giustizia. Più filosoficamente, Creonte è portavoce di quale idea? Sostanzialmente Creonte è il portavoce di un'idea della giustizia umana, come dicevo prima. Cioè, che cos'è la giustizia? La giustizia è quello che hanno deciso gli esseri umani, che hanno deciso i cittadini. La giustizia è quello che c'è scritto nelle leggi. Non esiste una giustizia assoluta a cui noi dobbiamo riferirci. Siamo noi insieme che stabiliamo una serie di principi e di valori che regoleranno la nostra vita comune. E noi dobbiamo rispettare questi principi, queste leggi, perché è solo rispettando queste leggi ci credo che la nostra comunità può sopravvivere e prosperare. È l'idea, se volete un riferimento filosofico non casuale, è l'idea, ad esempio, implicita nelle tesi del sofista Protagora, che proprio in quegli anni imperversava per Atene, l'uomo in misura di tutte le cose. Non esistono maestri di verità, uomini divini, esseri infallibili che possono guidare la comunità perché sanno che cosa è bene e che cosa è male. Nessuno sa che cosa è bene e cosa è male in assoluto. Tutti noi abbiamo le nostre idee, dobbiamo cercare di ricomporre le nostre idee, arrivare a trovare dei valori che in qualche modo siano condivisi e che questi valori devono fondare la nostra comunità. Questa è la giustizia umana, appunto quella che è la giustizia convenzionale positiva, cioè la giustizia è quello che dicono le leggi le abbiamo fatte noi. E questo è quello che in qualche modo Creonte vuole difendere, perché in questo contesto le leggi vanno tutelate e difese. Noi sappiamo già che c'è qualcuno che questa cosa non la vuole fare, perché la grandezza del testo è che noi sappiamo già che Antimene ha detto che non vuole farlo. E allora chi non vuole farlo? Come si caratterizza in questo contesto? I due termini che vengono usati, che sono molto interessanti, Antigone, che non vuole farlo, che ha, mentre Creonte sostanzialmente sta parlando, sta seppellendo il cadavere, cioè c'è questa ironia, questa situazione amara, sarcastica, in cui mentre lui dice tutte queste cose, costruendo questo nuovo mondo della politica umana, intanto Antigone ha detto vada a seppellire mio fratello e sta seppellendo suo fratello. Antigone sostanzialmente che cos'è a questo punto? Antigone è due cose, viene definita nel testo durante della tragedia degli altri personaggi. Antigone è in greco autonomous. Antigone è autonoma. Letteralmente Antigone è una che si dà le leggi da sola, che non rispetta le leggi della città, ma si dà le leggi da sola. Cioè stabilisce da sola, senza ascoltare gli altri, senza rispettare gli altri, cosa è giusto e cosa è sbagliato. A questo punto Antigone da sola si è messa fuori della comunità, la seconda parola è Apolis, è senza città. sostanzialmente è pazza, è demente, come abbiamo detto, cioè è senza senno, non capisce niente, perché, come dice Aristotele, un passo famoso, gli uomini vivono insieme, da soli vivono gli dèi o le bestie, e Antigone non fa parte certo della categoria degli dèi, appunto perché stabilisce lei da sola, disinteressandosi degli altri, cosa è bene e cosa è male. Ora faccio un esempio, faccio un piccolo esercizio di lettura sull'Antigone. Una cosa molto interessante per cogliere la bellezza di questo testo e le sue infinite sfumature è di leggere il testo non solo dal primo all'ultimo verso, come normalmente si fa, ma leggendo, per dire, prima tutte le battute di Creonte, poi tutte le battute di... cioè leggendo, seguendo solo un personaggio. Allora, se uno legge tutto, si legge solo le battute di Creonte, di Antigone, dall'inizio alla fine della tragedia, emergono delle cose impressionanti. Antigone non dice mai che c'è stata una guerra. Per Antigone questo fatto è del tutto irrilevante. Non è mai citato, lei mai una volta in tutta la tragedia, come dire, lega le sue scelte alla guerra. Per lei questo non è interessante, non è importante. Anzi, ancora peggio, non nomina mai neanche l'atto, l'impietà, il crimine di suo fratello. Per lei non è rilevante. Lei parla solo di amici e del bisogno di seppellire gli amici, i cari, filo in greco, con una parola che vuol dire gli amici, i cari, cioè le persone che ti sono vicine. È abbastanza curioso. E secondo me fa crescere esponenzialmente la simpatia per Creonte, che invece appunto rifiuta questa logica, ognuno fa quello che vuole, ognuno decide per sé, e invece cerca di costruire una città condivisa. Tutto questo è, diciamo, trova una conferma definitiva nel passaggio più celebre della tragedia. No, voi sapete che i vari episodi, i vari atti che componevano le tragedie greche erano intervallati da dei canti del coro che stava sulla scena. Allora, quando Creonte ha finito di parlare, il coro fa, come dire, si lascia andare in un canto, sono sempre dei canti bellissimi, lirici, poetici. Ed è il canto, forse uno dei momenti, dei passi più celebri della letteratura greca, quello in cui si dice molte sono le cose, questa parola greca intraducibile, dei nabi, no? Che vuol dire qualche cosa che va al di là della nostra capacità di comprensione per la sua potenza, ma la cosa più incredibile, più potente di tutte è l'uomo. E c'è questa celebrazione grandiosa dell'uomo che solca il mare in tempesta, che scala le montagne, che riesce ad avere la meglio sul mondo degli animali, che riesce in qualche modo a regolare anche il mondo della natura, con gli allevamenti, con i campi, e che poi riesce in qualche modo a combattere contro la morte, contro la malattia, che crea le leggi, dell'uomo che è capace con la sua forza di creare un mondo umano, in un mondo che non è fatto per noi. E questo canto penso tutti l'abbiano conosciuto, no? Molti sono, si traduce prodigio, ma qualche cosa dopo lo dico, ma nulla è più prodigioso dell'uomo che varca il mare bianco in tempesta, sospinto dal vento della tempesta, penetrando fra le onde, e che la più eccessa fra gli dèi la terra consuma volgendo l'aratro, e poi ha controllato gli animali, eccetera, eccetera. E tutto questo percorso, appunto, in cui l'uomo, non accettando mai i limiti che la natura gli ha imposto, ma andando sempre oltre, riesce a costruire piano piano il mondo pienamente umano, questo percorso naturalmente culmina dove? Culmina nella costruzione della città. La città è il mondo degli uomini. È ciò che, come dire, permetterà agli uomini di vivere finalmente realizzati, di dare un senso alla loro esistenza. Infatti si conclude dicendo: chi rispetta la giustizia della città andrà in alto nella città e porterà avanti la città, cioè la farà progredire. Chi non rispetta le leggi della città, chi vuole il male della città, che è ciò che in qualche modo dà un senso a tutta l'esperienza degli esseri umani, deve andarsene via, non sarà più, come dire, considerato neanche un uomo. Naturalmente, appunto, noi sappiamo che c'è qualcuno che sta facendo esattamente questo, c'è qualcuno che sta stabilendo che cosa è giusto e cosa è sbagliato autonomamente, quindi che si sta mettendo fuori dalla città e che quindi si sta comportando come un essere dissennato. No? Questa è la posizione iniziale, no? Creonte come rappresentante di questo mondo, di un mondo umano. Denon, per tradurlo, cioè forse la traduzione più bella di questo termine è quella che ha offerto Martin Heidegger. Come sapete, lui pensava di sapere il greco solo lui, e poi tirava fuori delle traduzioni libere, si direbbe a scuola oggi. Però in realtà su questo punto ha ragione, cioè Denon secondo lui è inquietante, cioè è qualcosa che l'uomo è qualcosa che non riesce a stare inquieto, scusate, riesce a stare fermo. È qualcosa che deve sempre andare oltre i limiti che la natura gli ha imposto. E che in questo sta la sua grandezza, il fatto di, a differenza di tutto il resto della realtà, che in qualche modo vive secondo delle leggi eternamente stabilite, per cui il leone seguirà il cerbiatto e il pianeta girerà intorno al sole. L'uomo in qualche modo è libero di fare quello che vuole, non accetta i limiti ma va oltre. Non sta fermo ma va oltre. In questo sta la sua grandezza. Una grandezza che è anche inquietante perché appunto tende a diventare qualcosa di eccessivo in certi momenti. Questa immagine grandiosa dell'uomo che ormai ha controllato tutto. Comunque, questo è la prima parte, diciamo, il primo corno dell'antitesi, la prima parte della prima posizione del conflitto. Spero che sia chiaro, sono professore, torniamo su. Antigone rifiuta tutto questo, come abbiamo detto, lo sappiamo già, e adesso lo scopre anche Creonte, perché appunto con una costruzione molto ben congegnata, il coro appena finito di questo, che arriva dentro la guardia che dice: Creonte, qualcuno ha seppellito Antigone. E quindi salta tutto. A questo punto, vabbè, c'è tutta una serie di problemi che non importano, a questo punto finalmente entra in scena anche Antigone. E finalmente possiamo sentire le ragioni di Antigone, dopo aver sentito quelle di Creonte, perché quando Antigone entra in scena, la prima cosa che le dice Creonte è: ma tu sapevi che c'era una legge che proibiva di fare quello che hai fatto? Certo che lo sapeva, era pubblica, non avrei potuto non sapere, e però l'hai fatto. E Antigone risponde così. Dimmi, senza conoscermi l'editto, certo che lo conoscevo, come potevo ignorarlo? Era pubblico. Eppure ho osato trasgredire questo editto, questa legge. Certo, perché questo editto non Zeus proclamò per me, e le diche, cioè giustizia, che abita con gli dei sotterranei. No, essi non hanno sancito per gli uomini queste leggi. Né al re attribuito ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare le leggi non scritte, incrollabili, degli dei, che non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in vita, nessuno sa quando vengono in luce. Io non potevo, per paura di un uomo arrogante, attirarmi il castigo degli dei. Sapevo bene che la morte mi attende, ma la morte è nulla rispetto a questo. Allora, vedete, questa è esattamente la posizione di Antigone. Allora, il fratello, il sangue, no, sono tutte cose importanti, ma quando Antigone dice perché l'hai fatto, la motivazione principale è che Antigone non si riconosce nell'idea di giustizia della città di Creonte, della città della giustizia umana. Per Antigone la giustizia è qualcosa di divino. E lei non poteva, come dire, di fronte a questo conflitto tra la giustizia umana e la giustizia divina, non ha nessuna esitazione, non potevo, per paura del castigo degli uomini, violare delle leggi che non ci sono da oggi da ieri, cioè le leggi degli uomini che sono state fatte dagli uomini e che gli uomini possono cambiare. Le leggi umane, la giustizia umana è una giustizia relativa, convenzionale, che può sempre essere modificata. No, io dovevo rispettare delle leggi eterne che ci sono da sempre, che sono le leggi divine. È per rispettare queste leggi che io ho dovuto fare quello che ho fatto. Va bene? Allora, come vedete, Antigone, come dire, difende il suo gesto appellandosi a, come dire, un'idea di realtà completamente altra rispetto a quella di Creonte. Qui l'uomo non è proprio misura di tutte le cose, è Dio misura di tutte le cose. Quello che dobbiamo fare noi è seguire i precetti, o i comandi di Dio. E per fare questo sono disposto ad andare contro la città. Questo è il conflitto, no, lo dicono loro. C'è la giustizia degli uomini, c'è la giustizia degli dèi. Su questo c'è lo scontro tra Creonte e Antigone. Antigone crede in un ordine divino, Creonte crede in un ordine umano e difende un ordine umano, il mondo degli uomini, della città, eccetera, eccetera. Allora, voi vedete che se uno dice qual è la posizione, chi è Creonte oggi, chi è Antigone oggi, con chi stiamo noi, a parte, diciamo, le simpatie personali o le credenze di ciascuno di noi, ma genericamente, cioè la nostra città, dove sta? Ma chiaramente sta dalla parte di Creonte, cioè Antigone, io quando avevo lavorato su questo tema, mi ricordo che un paio di anni fa avevo scritto un piccolo saggio su questo tema, ispirato da quell'episodio apparentemente marginale, ma molto interessante, di quella infermiera, no, di quella impiegata pubblica americana che si era rifiutata di firmare un documento discorso pubblico che, di matrimonio omosessuale, dicendo che questa cosa per lei andava contro le sue credenze, non era andata in prigione pur di non firmare quel documento. Poi, appunto, diciamo, mi sono interessato un po' di più e devo dire che, soprattutto su quella vicenda del Bataclan che citavo prima, è un po' radicale, però moltissimi hanno iniziato a dire che Antigone forse oggi ricorda su certe sue intransigenze proprio la sorella di quel terrorista che disse: comunque ti amerò per sempre, per me ci sei solo tu, come se tutto quello che è successo non fosse rilevante. C'è una riscrittura di una scrittrice tedesca contemporanea in cui si immagina appunto una situazione di Antigone al giorno d'oggi in cui Antigone sostanzialmente è esattamente la sorella di uno che fa un attentato e dice: comunque io, per me quello è mio fratello e io lo seppellisco e io gli voglio bene e io lo rispetterò a dispetto del vostro odio, e si crea una situazione molto simile. Diciamo, questa è la situazione. Proprio perché questa è la situazione anche la tragedia, se non la legge attentamente, perché Antigone ha detto una cosa molto importante, ha detto, come dire, si è presentata come portavoce del volere divino. Ora, la cosa interessante è che nessuno nella tragedia crederà ad Antigone, nessuno prende sul serio Antigone. Cioè, nella seconda parte della tragedia, una serie di personaggi arrivano a perorare la sua causa, ma nessuno si sogna di dire che Antigone ha ragione perché Antigone può parlare con gli dèi, nessuno si sogna di riconoscere che Antigone in qualche modo sia una figura divina, depositario di un sapere divino che in quanto tale va rispettato. Vanno a parlare con Creonte per cercare di convincerla a non ucciderla, dicendo, come dire, è pazza, va bene, però cerchiamo di evitare questa cosa per varie motivazioni. Effettivamente è un'altra cosa molto sensata, perché, come dire, ma chi ce lo dice? Ma perché Antigone dovrebbe avere un ingresso, un'entratura nelle volontà divine che gli altri preclusa, no? Ma perché dovremmo? Perché Antigone dovrebbe sapere meglio di noi che cos'è la volontà degli dèi? No? Esattamente il problema che ci poniamo noi oggi. Effettivamente quello che rende interessante l'Antigone oggi, secondo me, è esattamente il contrario, che noi ci troviamo nella posizione di Creonte. Cosa facciamo in questa situazione? Perché Creonte a questo punto siamo a metà della tragedia. A questo punto Antigone praticamente ha finito. Antigone, come dire, dall'inizio sa che deve morire, a questo punto morirà, lamentandosi di essere solo. Come dici, non è mai avuto nessuno, morirà da solo. No? C'è questo canto molto bello in cui lui dice: sono sempre stato da solo, i miei unici amici sono i morti, per stare soli loro, quindi, come dire. E invece inizia la tragedia di Creonte, cioè colui che, pur essendo un buon sovrano, progressivamente degenererà in tiranno, perché questa è la storia, come dire, questa è la tragedia che si inizia a sviluppare nella seconda parte dell'Antigone. Allora, a questo punto, se questa è la situazione, vedete che l'Antigone diventa molto interessante, perché il punto qual è? Il punto è: nessuno parteggia nella tragedia, non parteggia nessuno per Antigone, non parteggiano per Antigone i personaggi della tragedia e non parteggia per Antigone neppure Sofocle. Sofocle usa Antigone per sollevare un problema. E il problema è, in qualche modo, quando si ha questa rottura tra, diciamo, un'idea umana, un'idea divina di giustizia, quando questo punto salta, cosa succede? Qual è il fondamento del bene e del male? Cioè, quello che fa Antigone porta alla luce un problema che rimaneva implicito, perché se voi leggete la prima battuta, ve l'ho letta apposta, di Creonte, Creonte si presenta in scena dicendo: gli dèi hanno salvato la città. Cioè si presenta sulla scena come uno, sì, difensore della città umana, ma che in qualche modo riconosce anche, in un modo piuttosto ipocrita, che esistono gli dèi difendono la giustizia è quella che diciamo noi. Ma è una posizione sostanzialmente ambigua, perché di fatto quello che conta siamo noi. Antigone porta sulla scena il conflitto, dice: invece adesso qual è il vostro fondamento quando vi ho tolto Dio? Vi ci avete pensato veramente? Cos'è il bene, cos'è il male, cos'è giusto, cosa non è giusto? Nello stasima, nel canto del coro, no? Si diceva: questo uomo che ha solcato il mare in tempesta, che ha soggettato le terre, che ha dominato il mondo degli animali, che ha costruito la città, questo uomo, dice, se cito letteralmente, si avvia ora verso il bene e ora verso il male. Cioè l'uomo può andare verso il bene e può andare verso il male. Si avvia verso il bene, portando in alto la città, dice il Stasi, dice il coro, se rispetterà le leggi della città vincolate al giuramento degli dèi. Andrà verso il male se non rispetterà queste cose. Ma adesso che il bene e il male. Scusate, adesso che le leggi umane e la giustizia divina sono state messe in crisi, questo vincolo è stato messo in crisi, cosa deve fare? Qual è il fondamento? No? Per fare un esempio, penso che sarà un tema che verrà ampiamente sviluppato nel seguito delle prossime lezioni. No, il famoso, penso ne parleranno di Fulvio Papi, il problema della morte di Dio. Qual è il problema della morte di Dio? No, il famoso aneddoto di Nietzsche, del pazzo che va in giro con la lanterna cercando Dio nelle chiese, cioè è morto, tutti ridono, dicono sì, lo sappiamo che è morto. E lui dice, ah è vero, sono arrivato troppo presto, ancora non avete capito. Perché? Cos'è che non hanno capito le persone? Cos'è che non abbiamo capito noi? Quando la gente sorride perché gli si dice sto cercando Dio ma Dio è morto, cioè lo sanno tutti che Dio è morto, che devo dire, lo sappiamo tutti che questo universo non è stato creato da Dio, non ci crede più nessuno. La scienza moderna, a quello sta facendo riferimento Nietzsche, ha ampiamente mostrato che l'ipotesi divina è totalmente, come dire, è ridondante, superflua, perché noi siamo in grado di spiegare in modo più economico cos'è la realtà. E quindi sorrido, dicendo, ancora uno che pensa che Dio, come scritto nella Bibbia, l'abbia creato. E allora perché lui dice? Perché lui dice, ma avete capito una cosa, che privandovi del Dio creatore, vi siete privati anche del Dio arbitro del bene e del male. In un mondo creato da Dio esiste anche il bene e il male. Quello che non avete ancora capito è che in un mondo non creato da Dio non c'è più neanche il bene e il male, che è esattamente il problema dell'antico. Adesso che ti ho tolto questo riferimento, è quello che, appunto, qui cito Mario Regetti, nel titolo Il rischio della secolarizzazione, che è una citazione del libro di Mario, dell'Etica degli Antichi, molto bello, in cui dice questo, cioè questo è il problema dell'antico. È come se Sofocle parlasse di ateniesi, che sono più o meno, la pensano come noi, Protagora, Pericle, più o meno si ritrova in un'idea in cui la giustizia è qualcosa che ha a che fare col mondo degli uomini, perché nessuno può pretendere di parlare a nome di entità superiori, come ad esempio la divinità, e dice, va bene, ma adesso vi siete resi conto? Qual è il fondamento su cui voi poggiate le vostre, no? Le vostre decisioni di cosa bene e di cosa male? E questo è il problema. Quindi il problema non è antico, il problema è di capire cosa farà Creonte. Perché non a caso, anzi, significativamente, quello che succede è appunto che Creonte, se voi leggete la tragedia, degenera. Creonte che aveva iniziato onestamente, difficile dire che le battute iniziali di Creonte non vadano bene, però si innesca una spirale negativa in cui Creonte sostanzialmente diventa un tiranno sempre più violento, sempre più chiuso, sempre più dogmatico, sempre più intransigente. Cioè la seconda parte della tragedia si compone di una serie di scene in cui qualcuno, ad esempio il figlio, o ad esempio Tiresia, il sacerdote, il figlio Emone, il messo sposo di Antigone, il figlio di Creonte, vanno da Creonte cercando di dirgli, cerca di allentare, come dire, il briglio, cerca di essere più, di non essere così rigido, cerca di non uccidere Antigone, cerca di risparmiarla, e invece lui si irrigidisce sempre di più, diventa sempre più appunto totalitario, tirannico, producendo una serie di conseguenze catastrofiche, perché Antigone morirà, ma a questo punto anche il figlio Emone si suiciderà, la moglie sua moglie, la moglie di Creonte, vedendo il figlio ucciso, si ucciderà, a quel punto Creonte dirà, mannaggia me, era meglio se fossi comportato diversamente. Cioè, quello che succede è che Creonte si rigidisce, degenera, diventa un tiranno, si rigidisce sempre di più per paura che la disobbedienza di una persona, Antigone, possa aprire le porte al caos della città, possa riaprire e rigettare la città nel caos. Cioè, si impunta sempre di più nei valori della città, rifiuta il confronto, fino a rifugiarsi in qualche modo nell'arbitrio della violenza, e finisce per fare il deserto insomma a sé, quindi come dire a distruggere la politica. Allora il problema è, questa è la storia dell'Antigone. Il problema, quindi vedete, come dire, che la sfida di Antigone ha poi un'applicazione concreta. Qual è il bene e il male in un mondo senza più valori assoluti? Perché chi l'ha detto che il mondo va sempre verso, chi l'ha detto che l'uomo va sempre verso il bene, come si diceva all'inizio, il canto del coro? L'uomo che appunto ormai domina sul mondo, ha costruito la polis e poi la politica sta controllando tutto. Chi l'ha detto? Può anche andare male. La storia di Creonte, molte delle cose spesso vanno male. Basta ricordare cosa è successo pochi anni dopo ad Atene per vedere che effettivamente in un mondo senza valori assoluti la porta della forza, diciamo la via della forza, è una via molto facile da scegliere e diciamo, non c'è bisogno di ricordare tutte le volte che questo è accaduto nella storia degli uomini. Allora, il problema è capire perché. Perché questa è la domanda di Sofocle. Allora, secondo me ci sono due testi moderni che vi discuto velocemente perché non voglio abusare del tempo, ma ancora un po' di tempo ce l'ho, che possono aiutare a capire qual è la posizione di Sofocle, perché non è detto che sia quella giusta, però è sicuramente una posizione interessante. Sono due testi, uno che ha a che fare con l'antico e uno che apparentemente non ha a che fare. Il primo testo, quello che spiega bene il problema di Creonte, secondo me, è un piccolo saggio di un giurista, un filosofo tedesco del Novecento che si chiama Carl Schmitt, che non è proprio un sincero democratico per chi lo conosce, visto che era il giurista di riferimento dei nazisti. Allora lui però è, come dire, un cattivo maestro, cioè un filosofo interessante che dice delle cose interessanti che diciamo non vanno nella direzione di quello che noi riteniamo essere importanti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale lui naturalmente viene mandato via dall'università, viene relegato ai margini perché, come dire, i suoi si era compromesso in un modo intollerabile con il regime, quindi in qualche modo nessuno lo vuole più sentire. Se non qualche vecchio allievo che continua a riconoscere, diciamo, l'interesse di quello che dice, e una volta viene invitato a un seminario dove si parla dei valori, e lui scrive questo piccolo saggio che si intitola La tirannia dei valori, che è stato anche pubblicato diverse volte, ad esempio, dalle FCC. La tesi di Schmitt è molto divertente, interessante, perché, diciamo, lui, come dice, va bene, adesso viviamo in un mondo, questo poi va bene, non voglio dilungarmi sul pensiero di Schmitt, che è anche interessante, comunque dice, va bene, prendiamo per buono quello che dicevamo prima, noi viviamo in un mondo in cui non esistono più principi assoluti, oggettivi, divini. La modernità si è liberata di questa idea che esistano dei beni assoluti, divini, che in qualche modo noi dobbiamo seguire. Benissimo. Viviamo in un mondo in cui i valori sono stabiliti dagli uomini, siamo noi che decidiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questa è la democrazia in cui tutti hanno diritto di parola e insieme troviamo, come dire, i valori che fonderanno la nostra comunità. Benissimo. Il problema qual è? Il problema è che Schmitt constata, in questa situazione non può che osservare che i valori sono plurali, sono tanti, sono plurali, sono molteplici, e sono molto spesso in conflitto tra di loro, sono incompatibili tra di loro. L'idea, per quanto possa essere ormai superata, l'idea di un principio assoluto, Dio, da cui tutto discendeva, aveva il pregio di mettere tutto in ordine. Adesso che non c'è più Dio, dice Schmitt, va bene, fa niente, come dire, è esattamente quello che pensavano ad Atene da un certo punto di vista, va bene, i valori li stabiliamo noi, però il problema è che i valori sono tanti, sono tra di loro incompatibili e molto spesso producono un conflitto. Diciamo, non penso ci sia bisogno di fare esempi. E la domanda di Schmitt è: e quando c'è il conflitto tra i valori, come si fa a regolare questo conflitto? Gioca un po' con le parole, perché un giurista piace giocare con il latino. Qual è il valore? Qual è la validità di un valore? Perché il principio divino vale perché c'è qualcuno che dice esiste Dio, mi riconosco in Dio, e quindi parlo a nome di Dio, voi conoscete questa mia autorità e quindi obbediamo, seguiamo quello che dico io. In questo contesto, dice Schmitt, qual è il valore, qual è la validità di un valore in un contesto come quello del conflitto del lavoro? E Schmitt appunto va giù, diciamo, polemicamente. I valori valgono finché valgono, cioè il valore, l'unico valore di un valore, l'unica validità di un valore è la misura in cui qualcuno lo fa valere. Noi decidiamo una cosa e diciamo che questa cosa ha valore. Poi se vogliamo cambiare, lo cambiamo. Decidiamo che la pena di morte è legittima e la facciamo una legge che introduce la pena di morte. Decidiamo che la pena di morte non è valida e la togliamo. Qual è il valore di questa legge, di questo valore? E nessuno. Vale finché non la facciamo valere. Se non vale, non ha nessun valore. Ma siamo noi che lo decidiamo. Allora, il problema qual è? Il problema è che se questo è il fondamento dei valori, dice Schmitt, cosa succede? Succede che un valore vale soltanto nella misura in cui qualcuno è in grado di imporlo. E quindi dice, quando poi si arriva al vero conflitto dei valori, la tolleranza diventa ostilità, perché l'unico valore diventa la forza. E chi è capace di imporre un valore piuttosto che un altro. E questa è esattamente la parabola di Creonte, si potrebbe dire. Cioè di uno che a un certo punto si è messo al centro di tutto e ha deciso che lui era l'arbitro del bene e del male, perché quelli che diceva lui erano i valori e che quindi non era più tollerata nessuna dissonanza, divergenza. E quindi ecco che si innesca questa spirale totalitaria in cui tutto deve essere controllato dal pensiero politico di Creonte. È la tirannia di Creonte, dei valori, appunto, il saggetto di Schmitt, ed è la tragedia di Creonte, uno che è finito in questa spirale. Vedete che la posizione di Schmitt è una posizione interessante. È una posizione interessante non necessariamente perché sia condivisibile, è una posizione interessante perché aiuta a capire il problema dell'Antigone e perché ci pone una bella sfida. Perché noi, se ci riconosciamo in un sistema di valori come quello che io ho ricavato dalla posizione di Creonte, cosa rispondiamo a questa sfida? C'è un altro saggio che aiuta a chiarire il problema. Chiarire il problema, perché poi il problema non può essere risolto, se no il seminario sarebbe interrotto oggi. Ma purtroppo non può essere, come dire, sarebbe bello, ma non si può, perché come vedete non ci sono risposte. Ed è un altro piccolo saggio di un altro intellettuale pensatore tedesco, questa volta scritto durante gli anni del nazismo. Voi sapete che praticamente l'Antigone, non c'è filosofo che non si sia cimentato con l'Antigone, proprio per la potenza dei problemi che solleva. Citavo prima il caso di Hegel, c'è il caso di Heidegger che fa una lettura molto interessante dello Stasi di cui parlavo prima, in cui propone quell'interpretazione celebrando appunto questo testo come una dimostrazione della potenza dell'uomo, un'introduzione alla metafisica del 35, che non sono proprio anni, diciamo, neutrali. L'anno dopo, nel 36, un teologo, Rudolf Bultmann, uno dei più importanti teologi tedeschi, scrive un piccolissimo saggio dedicato all'Antigone. E secondo me quello lì è il saggio più intelligente, proprio un saggio semplicissimo, scritto in uno stile molto piatto, chiaro, lineare. È proprio un confronto interessantissimo se uno va a leggere anche nell'opposizione del saggio di Heidegger, che per quanto bello è scritto con questo linguaggio complicato, difficile, altisonante, mentre lui fa proprio una specie di parafrasi dell'Antigone. Lo fa in un contesto molto particolare, perché appunto il 35, il 36, siamo in pieno, come dire, in piena nazistificazione della Germania, è in atto una guerra durissima scatenata dai nazisti per il controllo delle chiese protestanti, cioè si vuole in qualche modo fare in modo che la chiesa protestante diventi ormai, come dire, assoggettata a Hitler. E c'è una serie di teologi, di pastori che si prestano volentieri a questo gioco dicendo che basta con l'ebreo Paolo, Gesù non era ebreo, bisogna fare una bella chiesa perché questa nuova chiesa protestante è una chiesa che farà valere i valori della nuova razza. Insomma, si sta producendo questo. C'è un gruppo sparuto di teologi, di pastori che dicono no, questa cosa è intollerabile. E resistono a questo tentativo di unificare tutte le chiese sotto il controllo del nazismo. Bonhoeffer, Barth, Bultmann. E in questo contesto, nel pieno di questa battaglia, Bultmann scrive questo piccolo saggio. Non poteva, come dire, è l'unico modo che ha per partecipare alla battaglia, perché non è che avessero grandi margini di libertà. Allora, in questo saggio, lui, secondo me, propone la soluzione al punto più interessante. Lui esordisce così. Il problema dell'Antigone, qual è il problema dell'Antigone? Il problema dell'Antigone è quello della fondazione autentica della polis. La fondazione della polis. E cos'è la polis? È il seme della fondazione autentica di ogni convivenza umana in generale. Cioè la polis è gli uomini insieme, questo vuol dire la polis, il culmine delle potenzialità umane, come abbiamo detto prima. L'Antigone si occupa della fondazione di tutto questo, dato che la convivenza umana acquista forma soltanto nella polis, no? L'Antigone si occupa di questo. E qual è il problema dell'Antigone? Qual è il senso dell'intervento di Antigone? Qual è il messaggio, diciamo, che Sofocle sta veicolando tra le righe dell'intervento di Antigone? Come dire, se uno, Antigone non la possiamo seguire perché in qualche modo sta portando avanti una linea sostanzialmente intollerante, cui lei dice così dicono gli dèi, io parlo a nome degli dèi, quindi non me ne importa nulla di voi. È una posizione troppo radicale quella di Antigone. Però Antigone sta ponendo un problema, come dicevamo prima. Qual è il problema, secondo voi? Il nomos che Antigone segue, la legge di Antigone, è l'antica obbligazione di onorare i morti. Antigone ha detto, io non potevo rispettare le tue leggi, perché stavo seguendo le leggi di Zeus e di giustizia, che abita con gli dei sotterranei. Che abita, dove sta la giustizia? La giustizia sta nell'Ade, sta nella morte. Infatti, di cosa si sta parlando in Antigone? si sta parlando di cosa si deve fare di un cadavere, cioè si sta parlando di cosa si deve fare con la morte. Creonte cosa ha fatto? Creonte ha politicizzato anche la morte. Anche la morte è qualcosa che deve essere controllata dall'uomo e quindi dalla politica, perché la polis è il culmine delle possibilità umane. Quindi anche la morte deve rientrare interamente nella logica della polis. Chi è morto per la polis verrà trattato in un modo, chi è morto contro la polis verrà trattato in un altro modo, perché tutto è politico, perché tutto è umano. Spero che questo nesso uomo politico, uomo polis sia chiaro. Perché il nomos che antico nel segno invece è l'antica obbligazione di onorare i morti. E cosa dice? Ma questo nomos appare come il nomos dell'Ade, cioè quello che dice Antigone è la legge dell'Ade. E dunque il problema del dramma non consiste solo nell'opposizione tra il nomos della polis e il nomos di un'antica tradizione familiare, no? Non è quello che dice Hegel, famiglia contro Stato. Il significato dell'obbedienza di Antigone nel nomos dell'Ade non sta nel fatto che segue l'uso antico in contrasto con l'idea moderna, no? La famiglia, le tradizioni familiari, i legami di sangue sono più importanti, non è questo il problema. L'uso tradizionale, quello che fa Antigone, rappresenta l'autorità dell'Ade in quanto misterioso al di là generale, cioè quello che sta significando la tragedia, quello che Sofocle in qualche modo sta dicendo tra le righe, è: io non sono in grado di opporti, come dire, un sapere al tuo sapere, di opporti valori naturali, oggettivi, assoluti al tuo sapore relativo, al sapere relativo. Quello che io sto dicendo, non io, non Antigone, perché Antigone invece è convinta di tutte queste cose. Io, Sofocle, ti sto dicendo che noi non siamo al centro di tutto e che quando ci mettiamo al centro di tutto, il rischio è quello di finire come Creonte, di finire, come dire, dai valori alla forza, che è la tesi di Schmitt. Quindi, a questo punto, vedete il tema filosofico rilevante, non vado avanti a leggere, ma obbedendo all'usanza antica, l'usanza antica, Antigone riconosce la potenza su cui essere fondata. Non la potenza del sangue, ma quella dell'ade, della morte. Cioè, ecco l'errore di Creonte, ecco il problema. Cioè, che cos'è la morte per noi? Che cosa ci doveva significare la morte? Ci doveva significare che c'è qualcosa che noi non possiamo comprendere, quindi non possiamo controllare. L'errore di Creonte è quello appunto di aver pensato di poter controllare e dominare tutto. Ed è questa la spirale che lo ha portato alla rovina. Perché non so cosa c'è intorno a noi. È come se dicesse Sofocle, non pretendo di offrirvi delle guide positive, ma so che noi non siamo al centro di tutto. C'è qualche cosa. Vedete, questo è molto interessante anche nel testo di Bultmann, perché chiaramente Bultmann lì sta facendo un riferimento velato, molto radicale. Creonte è Hitler, la potenza terrena, e questo misterioso al di là è chiaramente il cristianesimo. Però lo fa in un modo così velato da risultare interessante anche per noi. È molto più vicino alle tesi di Sofocle. Non vi sto offrendo il modello positivo. Vi sto dicendo però che noi siamo più deboli di quello che pensiamo e che una politica che non riconosce la nostra debolezza, la nostra incapacità di poter controllare tutto, è una politica che rischia di produrre il totalitarismo, di produrre una situazione in cui non più, come dire, non più valori positivisti, ma la forza domineranno. Allora, questo secondo me è appunto la sfida dell'Antigone, quindi non di Antigone, ma di Sofocle, e il rischio della secolarizzazione, cioè questa è la sfida che l'Antigone in qualche modo ci dà ancora noi oggi. In qualche modo, come trovare, come regolarsi con chi non si riconosce nei valori della città, con chi si appella a dei valori più alti, che possono esserci o non esserci. Allora vedete che, come dire, l'Antigone pone il problema, non lo risolve. Perché semplicemente come finisce la tragedia? Con due morti. Con due, diciamo, ecco, se noi volessimo proprio cercare un messaggio, il messaggio potrebbe essere che l'unica soluzione è appunto nella capacità di fare un passo indietro, di cedere, di cercare un confronto, perché in fondo cosa è successo ai due personaggi principali? Tutte e due si sono ritenuti di un sapere, di portavoce della ragione, della verità, e tutte e due sono andati incontro a una disfatta. Antigone non meno di Creonte. Creonte non meno di Antigone. Allora, forse l'unica soluzione è quella, diciamo, per evitare queste spirali, quella di trovare, cercare di costruire la mediazione. Che naturalmente vale in linea di principio, ma non vale completamente, perché poi vedrete, come ti rapporti con l'impiegata che non vuole firmare il documento per gli omosessuali, come ti comporti con la sorella del terrorista, come ti comporti col terrorista, come ti comporti? La risposta, come dire, non può essere data dalla tragedia, però almeno la tragedia ha aiutato a capire in qualche modo quale sia il problema. Diciamo, se per riprendere le tesi di un altro filosofo, che in qualche modo qui emerge la grande sfida tra quella che noi potremmo, che poi verrà declinata nel corso dei secoli successivi, come la grande sfida tra Atene e Gerusalemme, tra il sapere razionale, che trova l'espressione più alta nella filosofia, questa pretesa di poter controllare, conoscere, controllare tutto, e dall'altra parte la fede in qualche cosa che va oltre. Sono due cose incompatibili, la fede non riuscirà mai a sconfiggere la ragione non riuscirà mai a dimostrare che in qualche modo è un tema di un filosofo di Strauss, no? La ragione non può dimostrare che una cosa irrazionale non esiste, non può farlo. Quindi questa tensione rimane ineliminabile. Se uno guarda, diciamo, la storia della tradizione europea, vede che ci sono stati dei momenti in cui ha vinto Creonte, dei momenti molto più numerosi in cui ha vinto Antigone e i suoi amici. E questi momenti hanno prodotto solo violenza. Poi ci sono stati dei momenti in cui non Antigone e Creonte, ma gli altri sono riusciti in qualche modo a trovare delle mediazioni che sono sempre in quanto tali precarie. Ma quando hanno costruito queste mediazioni, quando Atene e Gerusalemme in qualche modo hanno trovato un modo di convivere, ecco che lì si è fatta la storia d'Europa, quella di cui siamo più fieri. Quindi l'unico messaggio che si può rilevare è forse questa, come dire, accettare questa precarietà, accettare questa esigenza per quanto faticosa, è l'unico modo di risolvere, di disinnescare la miccia dello scontro tra appunto sapere e fede, eccetera, eccetera. Diciamo che questo, secondo me, è il motivo per cui ancora oggi vale la pena di perdere un po' di tempo sull'Antigone. Vi ringrazio per l'attenzione.
Venite qui per cortesia. Per cortesia, sì, dopo vorrei che si sentisse tutto. Vai. Ecco, c'è.
Io volevo chiedere se questa conclusione ci porta ad una soluzione pragmatica, non ad una soluzione, direi, teorica. Se la deriva di Creonte è quella della tirannia, e la tentativa è una posizione teologica che finisce però in tragedia, quella della mediazione è una posizione pragmatica. Come mai, direi, nella Grecia dei filosofi, direi con una filosofia prettamente laica, direi non si è guardato alle soluzioni filosofiche, alle soluzioni che non sono prettamente pragmatiche, sono teoriche. Escono dall'alternativa tra un umanesimo che finisce in tirannia e una soluzione teologica, cercando di elaborare una nuova struttura che non sia né tirannica né teologica, altrimenti direi siamo in una spirale irresolubile.
Allora, forse vedo perché tutto.
Direi che è meglio
se io avevo chiesto il testo di riferimento di Bultmann.
Questo è facilmente rappresentabile.
E lei ha accennato all'attualità due volte, sempre a riguardo dell'attualità. Mi sovviene un caso recentissimo, quello di Vino, però qui quello siamo nell'inter vivos, cioè nell'ante mortis e non nel post mortis. Qualcosa di
quanto? Il riferimento?
No, c'era
quel ragazzo. Non ho capito il riferimento, però.
Salve, lei ha fatto la differenza, diciamo, tra Eteocle e Polinice, dove dice che Eteocle è buono perché difende la città, e invece Polinice è cattivo perché la città attacca. Ma diciamo, in un altro fatto di questa battaglia c'era la divisione del potere, ovvero Eteocle e Polinice avevano deciso che avrebbero regnato per un po' di tempo l'uno e un po' di tempo l'altro, e che nel momento in cui Eteocle deve diciamo, lasciare il potere a Polinice, si viene dietro, e quindi diciamo, Polinice non era diciamo, un suo diritto quello di riprendersi quello che comunque era stato cioè, diciamo, deciso, quindi il primo a commettere male è Eteocle, perché comunque non, come dire, non rispetta un patto che aveva precedentemente preso.
Grazie.
Grazie.
Sì, ce ne sono qui. Ne sono tante.
No, faccio una prima tornata.
Prego, sì, forse
sì, vorrei chiedere perché vorrei chiedere perché l'alternativa alla convenzionalità di Creonte, e cioè l'idea di una moralità in base alla quale si finiscono morti, deve diventare necessariamente teologica. Cioè,
sì, sì.
Perché non è puramente sì, sì. Umana.
Sì, sì.
Cioè,
sì, sì.
Quando è stato ucciso Gheddafi, il giorno dopo ho fatto vedere la scuola i filmati, ho detto la scelta di un occidentale ha prodotto questo esito.
Cioè, sì.
Non è che io sono teologica, perché Socrate diceva, io pure era vicino ai sofisti, diceva non so nulla, però so che è meglio subire piuttosto che fare ingiustizia. Cioè non è possibile che non esista un criterio umano che non sia immediatamente teologico, questa è l'obiezione di
Conte. Sì, sì.
E però non ho capito la sua conclusione.
No, infatti no, la ringrazio parte da quest'ultima domanda perché mi permette di chiarire un punto molto importante e la ringrazio molto. È esattamente un po' dove volevo andare a parlare io, con una specie di lettura un po' che tenesse molto leggero il riferimento teologico del saggio di Bultmann. Cioè, io ti sto dicendo che in qualche modo, nella misura in cui tu riconosci che non sei al centro di tutto, che non puoi controllare tutto, che non puoi politicizzare tutto, perché la morte è qualcosa che va al di là, diciamo, del mondo della politica, senza necessariamente bisogno di sconfinare una dimensione apertamente teologica come quella di Antigone, in quell'intermezzo io posso trovare, come dire, una pietà per il morto che non significa, come dire, equipararlo all'altro morto. Quindi esattamente un pochino quello che volevo intendere io come conclusione del, non posizione mia, ma come posizione che Socrate in qualche modo suggerisce, cioè che poi è un po' la posizione diffusa anche sul dibattito attuale in Italia sui morti della guerra, della seconda guerra mondiale, cioè i partigiani repubblichini, cioè riconosciamo, come dire, che i morti debbano essere in qualche modo onorati, però dobbiamo anche trovare il modo di distinguere politicamente sono due cose diverse, cioè non necessariamente vanno buttati in pasto al cane. E quindi è esattamente quello che diceva lei, di cercare di trovare una via che ci faccia uscire da questa, nel caso specifico, che ci faccia uscire da questa antitesi così radicale. E il saggio si intitola Poliseade nell'Antigone, è pubblicato nel 1936, è raccolto nei saggi di Bultmann, comprendere, credere, oppure era anche tradotto in questo bellissimo saggio che si chiama Antigone della filosofia di Donzelli, purtroppo fuori catalogo, in cui c'è un'introduzione meravigliosa di uno studioso, si chiama Lettieri, che spiega perfettamente il contesto politico e storico del saggio, quindi lo voglio fuori come un testo titanico. Spero di aver risposto alla domanda, perché era un po' il senso di dove volevo andare a parlare io, cioè di trovare una via precaria, intermedia tra i due estremi, che è quella appunto, diciamo, in cui ci si muove. Quanto rispondo velocemente, anche se sono temi che richiederebbero approfondimenti ben più corposi. Quanto a Eteocle, vado a ritroso, quanto a Eteocle Polinice, è vero, c'è stata Letta, no? Però anche lui non è tutto rose e fiori, perché anche Eteocle avrebbe dovuto cedere il potere. Però la grandezza di Sofocle è che tutta sta roba non c'è nella tragedia. Nella tragedia c'è che uno ha distrutto, ha mosso guerra contro la sua città e che l'altro l'ha difesa. Punto, no? Quando vi dicevo all'inizio, non lo dicevo per caso, ognuno può riscrivere l'antichità, ognuno usava i miti come voleva. La grandezza di Sofocle è di dire, lasciamo perdere questa nostra, iniziamo a discutere di Eteocle e Polinice. Eteocle è buono, Polinice è cattivo. Bene, cosa facciamo di Polinice? Adesso inizia la tragedia. fa niente se Teo non so se mi sono spiegato, cioè è proprio è Sofocle che deliberatamente non fa mai cenno di questo problema, perché così rende il tema molto più interessante, no? Quando c'è la rivisitazione in chiave contemporanea, vi dicevo, di questo saggio, di questa riscrittura proprio recentissima, di pochi anni fa, della studiosa, della scrittrice tedesca, che dice Antigone è la sorella del terrorista. E cosa si fa? È lì che è difficile rispondere, eh? Perché finché Antigone combatte contro Hitler, è chiaro che siamo tutti con lei. È lì che ci mette in difficoltà e che il testo diventa molto, molto interessante, perché non dico che abbia ragione, dico che ci aiuta a capire il problema. Ed è questo che dobbiamo chiedere a questi autori, a questi testi. Che poi, appunto, l'aneddoto, non ho capito il riferimento contemporaneo, ma come dire, qualunque fatto contemporaneo può essere usato, letto a partire dallo scontro tra Antigone e Creonte. Quindi, come dire, va benissimo. Io ne ho fatti alcuni, ma ce ne sono tantissimi altri. Se non c'è riferimento al catalogo, tutti possono essere introdotti, naturalmente. Poi, naturalmente, non voglio neanche dire, approfitto velocemente. Io dico, questa secondo me è la lettura di Sofocle, questa lettura rende questo testo molto interessante, molto più interessante di quelli che lo leggono facendo di Antigone l'eroina della coscienza che si oppone al potere tirannico. È una lettura legittima, mi va benissimo, ma secondo me, come dire, quel tipo di lettura non mi aiuta a capire i miei problemi. Questa lettura, che secondo me è quella corretta di Sofocle, Sofocle questo voleva dire, viveva in un mondo in cui l'anno prima dell'Antigone, Pericle, il leader democratico, manda Protagora a fondare una nuova città e scrivere la Costituzione, come dire, questi sono i nostri valori. Il convenzionalismo, la democrazia, gli uomini sono tutti uguali, non esistono più persone più sapienti, più divine degli altri, non esistono più. Adesso, questo è il nostro mondo, arriva Sofocle e dice, benissimo, e questa è la sfida. Poi la signora aveva l'ultimo, la prima, cioè la domanda, perché vado a ritroso, esattamente, uno potrebbe dire che la risposta che io ho delineato un po', spero di averlo chiarito anche partendo dall'ultima risposta, quella sul significato della morte, è un tentativo di soluzione pratico, proprio perché non c'è una risposta teorica, non c'è una soluzione teorica al problema di questo scontro tra Atene e Gerusalemme, tra Creonte e Antigone. C'è una soluzione pratica, nel senso che tu praticamente, volta per volta, nei contesti devi trovare faticosamente un punto d'incontro, sempre che sia possibile, perché poi non sempre è possibile, cioè siamo realistici, qui non è che si diventa a dire dialoghiamo che troviamo sempre la soluzione, però prima di entrare nella logica del conflitto vale la pena di fare un tentativo, no? Uno potrebbe dire agli amici spagnoli, prima di finire la guerra civile cercate di pensarci, perché sembra che siamo ben avviati per fare, ogni volta che apro bocca prima radicalizzano lo scontro, sembra che è un tentativo. Quindi ci sono finiti male tutti e due, poi. Quindi quello è il punto. I filosofi, secondo me, non offrono una risposta a quel problema, se per filosofi intendiamo i grandi filosofi, perché quello che faranno i filosofi sarà cercare di difendere la posizione di Antigone in un modo più consapevole, quindi cercheranno di dire la città che ha seguito i valori di Creonte e Protagora è finita male. L'unica salvezza, Platone, è quella di rifondare dei valori assoluti, l'idea di giustizia, non più Dio, che dite che vive sottoterra, ma l'idea del bene, l'idea della giustizia, quindi si va di nuovo verso una direzione di rifondazione forte dei valori, perché il relativismo, la democrazia, il convenzionalismo hanno prodotto poi il Creonte, la guerra del Peloponneso, l'istruzione di Atene. Il problema è che noi, come dire, secondo me, continuiamo a stare per una serie di ragioni dalla parte di là e non dalla parte dei filosofi, fino a che qualcuno non ci farà finalmente vedere la luce e risolvere il problema.
Ci sono ancora un sacco di persone che vogliono intervenire. Prego. Mi raccomando la brevità delle domande, se no ci mettiamo in pasticcio.
Grazie. Volevo dire, al di là del confronto e del contrasto tra giustizia umana e giustizia divina, quindi tra immanenza e trascendenza, in antica non c'è piuttosto un contrasto tra due giustizie, entrambe comunque immanenti, che però entrambe ricercano il consenso, se vogliamo, comunque deve dalla propria parte di lei, perché comunque Creonte tanto quanto Antigone mi pare che si rifaccia ai numi. Per esempio
sì,
quando...
Insomma,
quindi il contrasto non sarebbe più, cioè comunque il tema dell'Antigone non sarebbe più l'impossibilità di fondare una... Cioè, o meglio, la difficoltà appunto che comporta il fondare una comunità umana, una polis, su questa forte radicalizzazione del bene e del male, per cui già dall'inizio le polinice che possono essere presentate come doppi vengono presentati come un amico, l'altro nemico. Creonte fa lo stesso con Antigone, Antigone sarà nemica, e Antigone fa lo stesso con parlando sì, di sì, amici, eccetera. Quindi, ed entrambi appunto si appellano a qualcosa di trascendente, di trascendenti che
volte,
ma non sono piuttosto due
trascendenti
deviate.
Sì, sì,
grazie. Grazie. Io scusa, sono un po' cerco di concentrare, perché giorni poi c'è una massa, una, due domande. Sono parecchie altre, ma se le rialzano per cortesia, se no qui davanti c'è un'altra, qui davanti, ma ne ho viste altre, in mezzo sono. Qui, qui.
Ho poco da aggiungere, nel senso che io vedo sostanzialmente due assolutizzazioni, quella personale di Antigone e quella apparentemente oggettiva di Creonte, il quale non si accorge che la sua idea della legge positiva è la legge positiva di una certa cultura, di un certo momento storico, e di una certa civiltà, e perché le leggi positive, anch'esse, le leggi umane, cambiano sempre. E quello che a me veniva da pensare era poi invece il paragone con la conoscenza del bene e del male a cui aspira Adamo.
Aspira?
Adamo. Nella Bibbia, perché anche lui fa il discorso, cioè viene presentato il problema come presunzione di conoscere il male. Non so se lei ritiene che sia. L'altra questione, secondo me, è che cosa si intende per natura, perché onorare i morti è una legge naturale, diciamo, quindi esiste la natura.
Adesso mi sembra che c'è una domanda ancora,
prego. È l'ultima, se non vado errato. No, veramente la mia non è una domanda. Non so se ho capito bene, mi sembrava che lei più di una volta avrebbe portato avanti l'idea che i morti tutti vadano onorati, ho capito bene, onorati.
Difficile da trovare, rispettati, forse non era più troppo. Rispettati,
ecco, no, volevo capire bene questa differenza, nel senso che se ho ben capito quello che le voglio dire, io non sono assolutamente d'accordo. Allora, guardiamo due aspetti. Uno è di rispettare l'integrità di una salma che è sepolta o che alla fine viene fatto un funerale. E questo è un fatto di civiltà, naturalmente. Nessuno pensa di dare salme in pasto ai cani o di scoperchiare le tombe. Ma onorare vuol dire, cosa vuol dire onorare? Vuol dire onorare la memoria di una persona, no? Perché non è che la salma possa essere onorata, onorare la memoria. Ma non tutte le persone meritano che la loro memoria sia onorata. Allora io vorrei sapere da lei, per esempio, se lei si sentirebbe ci sono di onorare il terremoto, ecco, questa è la mia domanda, grazie.
Sì, sì.
Non siamo tutti uguali, dopo la morte. Parliamo della memoria, perché dopo la morte quella che rimane è la memoria, non è il problema della salma, è la memoria. La memoria uno deve essere meritata, l'onore della sua memoria, in rapporto al suo comportamento, al comportamento da vivo. Vorrei sapere se
hai qualcosa di mio discorso, allora, grazie. Riparto dal fondo ancora una volta. Allora, effettivamente è vero, devo precisare questa, la colgo molto volentieri, cioè quello dell'onorare è troppo forte, perché l'onorare è esattamente conferire un valore politico, un valore umano a delle cose che vanno invece appunto per le ragioni che sono state dette molto correttamente qui adesso, non vanno bene. Quello che intendevo io era esattamente, cioè, rispettare in qualche modo, cioè, il punto è, secondo questa lettura del testo dell'Antigone, del problema dell'Antigone, il punto è, come dire, tutto quello che diceva lei, cioè noi c'è la vita degli uomini, un tentativo di conferire senso e valore a quello che facciamo. Ora, nella mentalità dei greci, questo tentativo di dimostrare che la vita degli uomini è qualcosa che ha un senso, un valore, come dice in un famoso passo dell'Iliade, noi non siamo come le foglie che cadono e ritornano e ci sono eternamente uguali, noi siamo qualcosa che in qualche modo ha valore, ha senso, anche se moriremo. Questo tentativo è, per i greci, per il pensiero tradizionale greco rappresentato, ad esempio, da Creonte, culmina nella politica. Perché la politica è la possibilità di dimostrare il valore umano, costruire qualcosa di umano in un mondo che non è fatto per noi, in un mondo che è segnato appunto dalle foglie che cadono. Qual è il valore di una foglia che cade? No, quel passo famosissimo e bellissimo dell'Iliade, no? Quando gli dice Glauco a Diomede, ma tu chi sei? Ma cosa non vedi cosa sono? Siamo come le foglie, adesso ci sono, domani non ci sono. Non ha nessun valore la nostra esistenza. E invece dice, no, invece ha valore, non sono una foglia, io sono andato a dimostrare che valgo. La politica, questo quando dice il testo dello Stasmo, è il culmine di questa vicenda, no? La politica, la polis, noi abbiamo costruito qualcosa che resta, abbiamo costruito un mondo umano, non siamo come le foglie, stiamo combattendo per questo, chi muore per questo progetto, in qualche modo entra in questo progetto, Atene, democrazia. Allora, tutto questo ha un valore e quindi deve essere onorato. È il gesto di Creonte. Chi ha fatto, chi partecipa di questo progetto deve essere onorato. Il problema è chi non partecipa di questo progetto. E allora lì si apre un quadro inquietante. Io sono in difficoltà con la sua obiezione perché sono d'accordo, io sono d'accordo con lei. Quello che dico io è solo una cosa, cioè la morte in qualche modo, il significato che viene conferito alla morte in questo testo, ma sostanzialmente se voi guardate la letteratura, ogni epoca, ogni civiltà c'è il suo piano fisso per affrontare gli stessi problemi, no? Il progresso è sempre quello, la felicità, l'amore, la giustizia, poi ogni società li affronta, se mi permettete una battuta, noi affrontiamo dal punto di vista del sesso, solo questo si parla giorno d'oggi. I greci erano ossessionati della morte, perché se lo guardate tutti i testi greci sempre di quello parlano, perché quello è il problema per loro principale, la morte toglie senso e valore all'esistenza degli uomini. Allora, l'Antigone è una delle tante trattazioni, l'Iliade no? Si conclude con la sepoltura, cosa l'Iliade finisce quando Achille rende il corpo al padre perché lo possa seppellire, no? E siamo sempre lì. Allora, qual è il senso? È un nemico che dà l'altro il corpo al nemico, eh? Si è sempre lì. Allora, il punto si apre, questa, anche la signora precedente aveva osservato molto bene questo punto, si apre questa frattura, questo momento vuoto in cui che cos'è la morte? La morte può essere interamente ricondotta nel mondo della politica? Questo è quello che ha fatto Creonte. Per Sofocle non è così. Si apre un momento in cui la morte è qualcosa di misterioso, che ci significa qualche cosa. Che cosa? Non lo capiamo, però capiamo che non siamo tutto, che tutto non è politico, che noi non riusciamo a costruire un mondo interamente umano. Se leggete lo Stasimo, tra l'altro, l'uomo ha controllato tutto, ha dominato tutto, ha fatto tutto, solo dall'Ade scampo non troverà, cioè quindi già lì si diceva attenzione perché la morte è qualcosa che tu non potrai mai controllare, qualcosa che va di là. Il punto che dice lei, tutto quello che dice lei è perfettamente consapevole, convengo perfettamente dal mio punto di vista. Il problema che mi pone l'Antigone è il caso di Hitler, forse estremo, perché Hitler era uno che aveva fatto della potenza immanente l'unico valore. E quindi non si capisce in virtù di che cosa dovremmo onorarlo, nella misura in cui riconosciamo che lui si è dimostrato non essere un valore. Il punto interessante, esattamente, se leggo queste frasi, mi mancherai, ti amerò per sempre. Questa qui è la frase che la sorella del terrorista del Bataclan ha scritto per suo fratello. Il problema quindi non è cosa penso, io sono d'accordo con lei, mi piacerebbe che non ci fossero queste frasi, non ci fossero queste persone. Il problema è come ci relazioniamo con queste persone.
È un fatto suo personale
ma non è
un fatto suo personale della sorella, noi non deve
esatto, ma questa è capito, il problema è che invece è venuto sul cielo su questa roba, se uno guarda le polemiche che sono scatenate in Francia, perché non è un fatto, io voglio far capire il problema, perché non, se lei avesse perso delle persone o Bataclan, non penso che avrebbe detto che questo era un fatto suo personale, io sto cercando di far vedere, no. Cioè, se io ho perso qualcuno in quella tragedia e vedo una che dice mi mancherai per sempre, dico, tu guarda, la non dovevi scriverla. E l'ha scritta, come ci relazioniamo? E questo è il problema. voglio solo farlo capire, perché naturalmente io sto solo dicendo che lì si apre un terreno delicatissimo che da un certo punto di vista non troverà una risposta su quella cosa specifica, ma non ci interessa poi quella cosa specifica, anche su questo concordo, perché però il problema è quello di cercare di trovare la soluzione. Così magari cerco di andare avanti. La prima domanda, quella diciamo dello scontro tra i due poteri, Creonte e Antigone. Allora, la frase interessante del suo intervento era quello del consenso. Allora, tutte e due da un certo punto di vista parlano a nome di Dio, però Creonte lo fa in un modo abbastanza ipocrita, perché dice parlano a nome di Dio, ma poi in realtà non conta se non noi. E gli dai fa, questo viene fuori molto bene nella tragedia, perché quando arriva Tiris arriva dicendo qua sacerdote, dicendo guarda che qua i presagi mi sto facendo i sacrifici, e qui dicono delle cose terribili, gli dai sono infuriati con noi. Cioè c'è questa immagine orribile degli uccelli che stanno gettando in giro per la città i brandelli del cadavere, perché o lo seppellite oppure vi arriva una cosa terribile. E Creonte dice, quella è la frase che segna la fine di Creonte, dice, ma neanche se venisse Zeus in persona a dirmelo io lo seppellirei, quello lì. Tempo di dire questa frase, che dice, no, non mi ha cosa detto, no, scherzavo, basta, è partito il meccanismo tragico, quindi non è così. Punto interessante, proprio per cercare di... è quello del consenso, perché l'errore che fanno tutte e due questi qui è che non si curano minimamente degli altri, cioè non cercano mai un consenso per le relazioni. Creonte all'inizio, come dire, lo cercherebbe, io parlo a nome della comunità, voi mi avete dato il potere, io cerco di rispettarlo. Però alla fine dice, io sono al potere, quindi mi dovete obbedire. Antigone è proprio che gli altri esistano, l'ultimo delle sue preoccupazioni. Sì, esatto, esatto. Allora il problema è esattamente quello che si diceva prima, cioè cercare di trovare, come dire, come se questo è uno dei grandi problemi del mondo greco. Questa è una situazione tipica che produce una situazione ancora più tipica, quella del conflitto. Ora, che il conflitto sia padre di tutte le cose, come dice la Crita, non è una cosa che i greci non sapessero. L'Iliade racconta, cioè, la storia dei greci è la storia di guerra. Il problema dei greci è come si fa a evitare le guerre, perché tanto si è capito che le guerre ci sono e la forza non le risolve mai. Quindi l'alternativa è quella del compromesso, della mediazione, è sempre lo stesso messaggio che passa. È un'alternativa percorribile, non è percorribile, è un problema. Poi il problema della natura, vabbè, è un problema molto complicato. Diciamo che Antigone cioè non parla della natura, non parla di leggi della natura, parla di leggi non scritte, che sono poi il punto forte delle letture positive dell'Antigone. Cioè Antigone era anche stato ricordato prima, Antigone fa riferimento, si potrebbe dire Antigone fa riferimento a una serie di valori non scritti che non dipendono da noi, ma che da sempre ci sono. E nel caso specifico questi valori non scritti sono la giustizia divina, ma di solito si dice la coscienza umana, cioè dentro, diceva prima, no? Cioè io non so cos'è il bene, ma non so che cos'è il male, ma lo faccio, che è la posizione di Socrate. Allora, questa è una lettura possibile, è una lettura che apre, come dire, un campo di discussioni completamente altro. Per cui io ho detto che è interessante, ma che non riguarda il tema del seminario e soprattutto non riguarda l'Antigone di Sofocle, che Antigone non fa appello alla sua coscienza morale, fa appello, l'ha detto, ha detto la frase, fa appello alla giustizia di Dio, devo obbedire agli dèi. E qui fa esattamente come quella impiegata americana che ha detto Dio non vuole matrimonio omosessuale, quindi non mi dispiace per le vostre leggi inutili, ma io non firmo quel documento. Va bene? Poi invece il caso di Adamo è un caso molto interessante, ma onestamente ci porterebbe lontano. Forse lì è l'altra grande, poi ne parleremo al seminario, dicevamo prima, è l'altro grande personaggio sofocleo che ci può aiutare, cioè perché qui è l'uomo al centro di tutto, l'uomo è misura di tutte le cose, quindi la politica. C'è un altro personaggio di Sofocle che cade ugualmente, in modo ugualmente rovinoso, che dice l'uomo al centro di tutte le cose perché l'uomo con la sua intelligenza può conoscere tutto. Ed è Edipo. Edipo è esattamente la storia di uno che pensa di poter fare tutto, di poter costruire tutto grazie alla sua intelligenza e che finisce come finisce. Quindi da un certo punto di vista è parallelo di Adamo. Quindi forse quella domanda è meglio. Non è il tema, anche se è un tema dell'antico, perché si continua a dire ma cos'è la sapienza, cos'è la saggezza degli uomini? Perché poi la saggezza di Creonte si è rivelata essere una saggezza veramente banale.
Grazie Mauro e grazie per tutti. Grazie a tutti.